step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
A te, Kit. Devo passare fra quelle due macchine. Ti lascio i comandi. Inventati qualcosa.
Ehi, guardate cosa sta facendo. Quel ragazzo ha del fegato da vendere.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, con una lucina rossa che va a destra e a sinistra e con la musica che fa pam para 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 pam para para para, c'è Giuseppe Franco.
Non ce la fai, non ti è uscito benissimo.
Cerca di ma io sono stonato,
sì,
io sono stonato.
Ma al di là dello stonato, pensa che c'è anche una ricerca su questo. Il fatto che quando noi, se davanti a noi c'è la persona che sa di che cosa stai facendo, capisce di quel suono, ma se non sa nulla non capisce, perché tu stai intonando una canzone bene o male e uno dice: ma che cosa sta dicendo? In realtà tu volevi fare che cosa? Diccelo, diccelo.
Io volevo ricordare Supercar. Chi è che ricorda Supercar? Perché oggi lo diciamo subito di cosa parliamo, così la gente comincia subito a entrare nell'idea. Oggi parliamo del successo, sveliamo cosa c'è dietro il successo di Netflix, e quindi non possiamo che parlare dei vecchi telefilm di un tempo. Supercar, Chips, X-Files, non so. Ma Supercar mi piaceva tantissimo, sta macchina che ti veniva a prendere da solo.
Ma io sai che cosa mi faceva impazzire di Supercar? Intanto dico a chi ci sta ascoltando che nonno Petrucci, che lui che ricorda con antichità, io sono il giovanissimo Giuseppe Franco, giusto per precisare l'età, però io mi ricordo che mi faceva ridere un sacco quando Michael Knight arrivava con quest'auto, doveva combattere, facciamo così, non è che combattesse, però voglio dire, doveva affrontare i nemici, picchiava qualcuno. Ti ricordi come portava avanti la punta dello stivale? Cioè, era pazzesco. Non tirava il calcio, cioè lo portava in avanti, era veramente una condizione buffa, allungava il piede, che poi si vedeva con questo stivale nero, ed era una delle immagini più, non so se definirlo trash, perché ero anch'io impazzivo per quel telefilm, però mi ricordo la puntazza di Michael Knight. Però questo perché lo diciamo? Lo diciamo perché alla fine, quando andiamo a parlare di Netflix, come è cambiato il termine di quelli che noi ricordiamo come telefilm?
I telefilm, che poi voglio dire, all'epoca c'erano questi telefilm, però venivano sempre visti, come dire, come film di serie B, di serie C, no? Insomma, nessun grandissimo attore voleva cimentarsi in queste serie TV, che poi c'erano, insomma, anche attori che poi dopo, insomma, hanno fatto anche sempre a me piaceva tantissimo Magnum P.I. Non so se te lo ricordi, ma
sì,
mi piace.
Sì,
era uno di quei telefilm, quella Ferrari magnifica, cioè mi piaceva tantissimo. I Chips, il team amo piani ben riusciti, diceva Hannibal.
Quello lì che mi piaceva anche, come si chiamava? Madonna, quello lì che riusciva a fare qualsiasi cosa, MacGyver,
sì, vabbè, se lo chiedevi in una stanza, devi un cacciavite e tirava fuori qualunque cosa.
Che è un po' il nonno di Art Attack, di Mucciaccia, no?
Di Art Attack fu fatto?
Esatto, trovava tutto lui, va bene.
E ancora prima Happy Days, no? Fonzi,
e poi
vabbè, stiamo scavando.
Charlie Chaplin prima, no?
E poi Charlie Chaplin, sì. No, ok, però voglio dire, i telefilm ci sono sempre stati, le serie TV... Oggi si chiamano serie TV, forse fa più figo, io direi ci sono sempre stati. Allora, com'è che oggi hanno questo successo planetario, gigantesco, e un tempo erano viste un po' come cose di serie B? E arriviamo a questo, cerchiamo di capire oggi in questa puntata un po' la storia di Netflix, quali sono i segreti, tra virgolette, insomma, cosa ci sta dietro, quali sono gli elementi che hanno portato al successo questa enorme azienda che... quest'anno penso che abbia fatturato, almeno così mi hanno detto, mi ha chiamato uno dei fondatori ultimamente, senti Massimo, stiamo chiudendo il 2019, ti volevo informare, abbiamo chiuso con 16 miliardi di fatturato, 139 milioni di abbonati, e te stiamo ragionando, no, sulle membership, 139 milioni di abbonati e 500 produzioni.
Io non saprei
originali.
Neanche scrivere il numero, ti dico la verità, però vabbè.
Ma io fino a 16 arrivo, e miliardi che...
Non saprei neanche scriverlo, però va bene. Insomma, però sta funzionando. Andiamo a vedere quali sono quegli elementi di marketing che, come al solito facciamo, partiamo prima da loro, di quello che hanno fatto, e poi cerchiamo di fare una sorta di traduzione, di trasformazione, non so come vogliate definirla, per noi. Insomma, cosa possiamo imparare?
Fatto, sì, un po' come abbiamo fatto con Nutella, no? Insomma, la puntata sui famosi biscottini alla Nutella è stato un grandissimo successo. Vediamo di bissarlo con Netflix. Non si mangia, non è dolce, però comunque attira. Forse non tutti sanno, infatti oggi ne stavo parlando con i ragazzi qua in agenzia, e quando ho detto che Netflix risale al 1997, hanno sgranato gli occhi e mi hanno detto: ma che stai dicendo? Cosa stai dicendo, Willis? Giusto per ricordare un grande
anche
chi è anziano come noi. Chi è anziano come noi se lo ricorda, Arnold. Vabbè, comunque Netflix è del 1997, e la cosa ancora che ha fatto così strabuzzare gli occhi un po' a tutti quanti qui in 67 Agency è quando ho detto che all'epoca, nel 1997, Netflix praticamente noleggiava DVD. Cioè, questo faceva sostanzialmente, noleggiava DVD. E in realtà qui, già in questa frase, abbiamo svelato probabilmente il primo elemento di successo. Cioè, almeno, come dire, il seme del primo elemento di successo, perché all'epoca, se tu ben ricordi, e sono sicuro che tu forse eri uno dei più grandi estimatori di forse tu li noleggiavi i DVD all'epoca,
sì,
nel 97,
ovviamente,
con Blockbuster,
esatto, ed è poi il fatto che loro invece i Blockbuster non si sono dati una mossa, ecco, possiamo dire così. E invece poi che cosa è successo
pensa un po' Blockbuster, che era un colosso pieno di danari, no, che oggi non esiste più, è morto. Sempre per dire, no, si è sempre fatto così, no? Si vede che all'interno di Blockbuster qualcuno ha detto: ma noi abbiamo sempre fatto così, perché dobbiamo cambiare? E pace all'anima sua, ora non ci sono più. In realtà Netflix che cosa ha individuato in quel periodo? Cioè, è entrato lì, ha centrato probabilmente un'esigenza dell'epoca, che era quella della rottura delle balles del noleggio di DVD, perché sì, dovevi andare al negozio Blockbuster a noleggiare il DVD, e magari ci andavi anche con una certa allegria, perché andavi a prendere un bel film da vedere magari il sabato sera con gli amici. Ma poi qual era la rottura vera? La rottura vera era tornare a portare il DVD, e poi, se non tornavi in tempo, pagavi anche la penale. E invece quelli di Netflix che cosa si sono inventati? Si sono inventati questa storia del noleggio. Cioè, loro sostanzialmente dicevano: guarda, tu paga un mensile, puoi prenderti fino contemporaneamente a 3 DVD nel mese, poi li restituisci con tranquillità, non paghi nessuna penale, e durante il mese puoi prendertene anche 10, cioè non cambia. Tu, se paghi, non so, $10 al mese, sto inventando, che non so quanto si pagava nel 97 con Netflix, però supponiamo paghi $10 al mese, ti prendi anche 10 DVD in un mese, basta che al massimo ne tieni 3 contemporaneamente a casa, poi se li restituisci tutti e 3 te ne puoi prendere altri 3. Questo è stato il grande segreto iniziale, no? La grande intuizione di Netflix, quello di dire, di semplificare al massimo. Ecco, prima regola totale, semplificazione, di semplificare al massimo, di rendere tutto più semplice e più snello. E pensa, ti dico solo questo numero e poi lascio a te la parola: nel 2005 Netflix distribuiva ogni giorno 5 milioni di DVD.
Sai che cosa pensavo? Al di là della semplificazione, che è giusta, nel senso che ha reso un po' più snello, ok? Ci sono anche dei libri che parlano proprio di una società snella, quindi quello che ha fatto, ha reso più snello, più pratico, è il fatto che quando ci sono delle persone o aziende che fanno dei cambiamenti, secondo me metterei anche la parola coraggio. E in cosa consiste il coraggio in questo momento? Perché ti parlo di questo? Perché se riflettiamo un attimo, se tu pensi in quel momento, quando loro hanno iniziato, probabilmente la concorrenza avrà anche notato questa cosa, immagino di sì, perché avranno visto cosa stanno facendo queste qua concorrenti, magari non in modo diretto, però parlavamo di Blockbuster. E loro che cos'è che hanno fatto? Hanno evitato di fare la stessa cosa, di trovare un'alternativa. Probabilmente anche per dire: no, ma figurati se io vado a regalare certe cose. Era impensabile, perché era vantaggioso prendere quella cifra, sostanzialmente era molto vantaggioso, quando loro in proporzione guadagnavano di più. ora lascia stare i costi che potesse costare di più un DVD e comprarlo, dare in streaming, adesso queste cose, perché poi si entra in diritto d'autore, c'è un po' un caos, però loro si sono rimasti fermi nel loro guscio, hanno continuato con la loro strategia, e questo invece ci dice un'altra cosa, che non è solo la semplificazione ma anche l'innovazione. Significa anche avere il coraggio di andare avanti, di cambiare, di sentire piuttosto, è cose che noi diciamo sempre, piuttosto che dire, oh caspita, abbiamo sempre fatto così. Perché anche l'abbiamo sempre fatto così, che abbiamo più volte, penso, detto, e lì era fondamentale. Perché loro hanno fatto queste cose, è stata anche una forma di coraggio, di vedere, di fare delle cose che prima erano impensabili, oltre alla semplificazione.
Ma poi una cosa fondamentale che aggiungo a quello che tu hai detto in questo istante è che mentre Blockbuster e Company, perché non c'era soltanto Blockbuster, c'era anche un altro, ma non ricordo, che noleggiava i DVD, mentre per questi qui il capitale era il DVD, e quindi poi morto il DVD, morta l'azienda, Netflix ha avuto la grande intuizione di comprendere che il capitale era la persona. Infatti, morto il DVD, è rimasta la persona, e non gli do più il DVD, do lo streaming, però io ho le persone. Cioè l'abbonamento, questo è, secondo me,
è il prodotto centrismo di cui abbiamo parlato anche.
È il prodotto centrismo di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, che le persone ancora probabilmente... Andate a sentire la puntata della settimana scorsa se l'avete persa. Il prodotto centrismo, quando tutto sul prodotto. Cioè Netflix ha capito questo, ha detto io non, il mio capitale, il mio guadagno non sono i DVD in sé, tant'è vero che diceva prendili quanti ne vuoi, non è quello, il mio vero guadagno sono le persone. Tanto è vero che poi, e poi qui quello che dicevi tu, il coraggio di investire, il coraggio di credere in un progetto. Cioè il primo streaming che Netflix poi ha trasmesso risale al 2007. Cioè nel 2007 Netflix continuava a noleggiare i DVD, a venderli insomma un po' in tutto in mezzo mondo, insomma a distribuirsi i DVD, e finalmente... come dire, internet ha cominciato, cioè la velocità, insomma la DSL ha cominciato a diffondersi, la velocità di internet è cominciata a diventare abbastanza da sostenere praticamente la visione di un film in streaming, e finalmente nel 2007 è arrivato il primo streaming, e solo poi nel 2013, quindi dal 1997, 2005 ancora c'erano i DVD, 2007 arriva il primo streaming, nel 2013, pensa quanti anni sono passati 16 anni se la matematica non in questo momento non mi frega.
15 anche non ha importanza su quello
15
che
anche non è importante. È stata trasmessa la prima produzione originale di Netflix, che non vorrei sbagliarmi, ma è House of Cards, che è la prima trasmissione, la prima produzione di Netflix. Quindi questo per far capire come poi l'azienda, che ha saputo investire sul capitale umano, quindi dice il mio prodotto non è il DVD ma è la persona, quindi l'abbonamento, e questo è fondamentale, l'abbonamento, cambiato il prodotto, è riuscita a mantenere comunque la forza perché aveva quel capitale lì che erano le persone. Da qui poi tutta una serie di strategie intelligenti che ora ci andiamo a vedere e che secondo me sono veramente intuizioni geniali. Io a una di queste intuizioni l'ho paragonata addirittura alla strategia degli antichi romani, e su questo forse tu dirai di fare una bella risata, però mi ha fatto riflettere. Poi su questo voglio il tuo parere, è questo, cioè secondo me un grande pregio è stato proprio quello di riuscire ad adattarsi continuamente ai gusti delle persone, ma non solo del popolo americano, e quindi di rimanere non so, soltanto con le produzioni americane e così via, perché quando poi si è allargato oltre ai confini ed è arrivato non so, negli altri paesi, è arrivato in Spagna, è arrivato in Brasile e così via, è andato a prendere quelle produzioni locali e ha portato in sé quelle produzioni locali proponendo a quelle popolazioni le proprie produzioni, come dire, inglobando quella cultura, quella comunicazione, quei linguaggi e anche quei panorami, quel modo di parlare e così del popolo stesso, un po' come facevano, mi ha fatto in mente gli antichi romani, un po' come facevano gli antichi romani quando conquistavano, però non distruggevano, cioè non imponevano per forza la propria cultura, il proprio proprio Creed e così via, tranne quando poi, vabbè, lasciamo stare. Però insomma all'inizio
in alcuni posti,
non parliamo quando poi il problema della religione, beh, lasciamo stare, non parliamo di religione, però voglio dire, all'inizio i romani quello facevano, cioè nel senso che ti permettevano di mantenere più o meno la tua cultura, basta che pagavi insomma le tasse alla fine, e questo ha fatto sì che l'impero diventasse sempre più grande.
Ma guarda, è qui quello che dici, non so se poi pensavi di metterlo dopo o meno, però loro quello che hanno fatto, ovviamente questa comunicazione di cui dicevi, tra l'altro ci sono delle cose molto interessanti. Io, mi è capitato tempo fa, mentre facevo proprio un video riguardo Netflix, sono andato a vedermi anche la loro comunicazione attraverso i social, di quello che scrivono. Quindi da cosa, perché ti dico questo? Perché dimostra come ascoltano molto il loro utente, ma tantissimo, e si adeguano ai linguaggi locali, nel senso che se io parlo di House of Cards, Narcos, che sono diciamo serie che hanno fatto il botto anche a livello, possiamo dire, a livello comunicativo nei social, cioè si è diventato un elemento di discussione, e stiamo parlando di Netflix che ha lanciato poi alla fine questo prodotto. Però se tu vai a vedere i social in italiano, vai a vedere in un altro posto, noti come parlano lo stesso argomento utilizzando però dei termini diversi, utilizzando non dei termini tradotti, quello lì è semplice da dedurre, ma proprio il modo di fare, il modo di raccontarli, perché vuol dire che nonostante non vogliono neanche andare ad intaccare, forzarti una cosa, adeguano anche il messaggio. E quindi questa è una cosa che dovremmo fare, perché ce lo portiamo noi. Per esempio, un errore che facciamo, che ammetto l'ho fatto anch'io più volte, un po' per pigrizia delle volte, che per esempio se io sto scrivendo un qualcosa per Twitter e poi la devo spostare su LinkedIn oppure devo andare su Facebook, la regola vuole che io dovrei andare a modificare alcuni criteri cercando di essere più vicino a quel tipo di persona che sta seguendo in quel momento. Loro lo fanno con molta attenzione, non so se lo facciano con tutti perché non posso avere la pretesa di aver visto tutti i loro messaggi, però su quelli grossi ho notato questa particolare attenzione.
E guarda, ti dico che è proprio così, infatti loro su Facebook, questa è una delle, quando infatti nell'analisi di marketing che poi sono andato a fare in questi giorni, preparare questa puntata, questo ho notato, cioè che loro su Facebook ad esempio utilizzano post lunghi e soprattutto promozionali, perché Facebook ti dà questa possibilità, no, di scrivere un po' di più, perché insomma poi c'è Facebook ormai è un grande media, Facebook assomiglia molto alla televisione perché ci sono un po' tutti ed è insomma un media molto, molto grosso, e quindi post lunghi, promozionali. Instagram invece lo utilizzano molto e prevalentemente con le stories, e quindi proprio come dicevi tu, adatti il tipo di comunicazione alla piattaforma che stai utilizzando, e mentre Twitter viene utilizzato con contenuti molto veloci, emotivi, per favorire soprattutto il retweet, e quindi è proprio così, loro sono molto attenti alla piattaforma e quindi adeguano il messaggio alla piattaforma, e sono molto attenti, per riprendere sempre quello che tu dicevi prima, alle persone con le quali stanno parlando, a parte il fatto che in generale come azienda il tono che hanno scelto per comunicare su tutti i social in generale è un tono molto friendly, è un tono molto amichevole, diretto, ironico, divertente. Sono molto attenti a quello che succede attorno, quindi
rispondono,
sono anche molto attenti
come degli
a fanno...
amici, insomma, alla fine.
Bravo, rispondono come degli amici, ci sono, ecco, diversamente a tante altre aziende. Loro sono molto presenti sui social, e se tu, chiunque, se io vado lì e scrivo una cosa, e qualche volta ho scritto per divertendomi magari su qualche serie TV, su Narcos, mi ricordo, dopo un po' mi sono sorpreso perché ho trovato una risposta. E quindi è molto bella, poi fanno real marketing, insomma, se ci sono delle cose, no, che stanno succedendo e che possono agganciarsi, loro sono molto bravi a fondere ad esempio personaggi di fantasia delle loro serie TV con quello che sta accadendo all'esterno, e quindi questo secondo me è molto importante. Ecco, questa è una cosa che le aziende e chi fa business in generale dovrebbe imparare, cioè quello di utilizzare uno i social in maniera diversa a seconda del social. Due, ascoltare il proprio pubblico, sapere ascoltare il proprio pubblico e adeguare la comunicazione alle tipologie di persone con le quali andiamo a parlare. E tre, interagire, non scrivere e scappare. Le aziende scrivono un messaggio e poi vanno via, magari arrivano lì dei commenti e non interagiscono mai.
sono quasi stufi di rispondere, quello che fanno alcuni, sì, e poi si lamentano perché non si crea questa relazione. Sulla base di quello che stai dicendo, andrei ancora di più a evidenziare un aspetto dell'ascolto, che è quello dei dati che loro utilizzano a loro vantaggio per mantenere l'utente, per averlo lì attaccato. Pensa che io adesso non ricordo di preciso quale ricerca fosse, ma avevo letto che addirittura da un'analisi loro... le persone praticamente conoscono altre fiction, le persone, insomma, altre serie televisive attraverso Netflix con i consigliati, cioè quando noi abbiamo questo pannello, dico a beneficio di chi magari lo conosce un po' meglio, il pannello di Netflix, noi andiamo, abbiamo visto Narcos per dire, e poi subito in basso c'è il nostro prodotto collegato.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Come succede ormai, siamo abituati, quando andiamo su Amazon, abbiamo comprato qualcosa e ci dà un qualcosa di simile. Loro lo fanno, ma lo fanno con una particolare cura, attenzione, tant'è che l'80% della produzione nuova di Netflix viene conosciuta attraverso quel sistema lì. E in più, i dati che prendono vengono utilizzati per creare nuove fiction. La cosa importante qui, faccio due riflessioni. La prima, che noi quando abbiamo dei dati all'interno, che possono essere email o qualsiasi altra notizia che abbiamo sul nostro cliente, è di andare a conoscere esattamente quello che vogliono e cercare di coinvolgere in un altro acquisto. È più facile che avere nuovi clienti. Cosa che forse in una delle nostre puntate ne avremmo già parlato, che è la logica che fa anche McDonald's, se pensi, no? Che quando io dico ad alcuni, guarda che i primi 2 euro che tu spendi per un panino in realtà sono i soldi che loro hanno investito in marketing, sono a zero a quel momento, perché loro interessa che tu ti avvicini a prendere quel panino e secondo per fare l'upsell e guadagnare di più, perché questo ci dice tantissimo, ci dice quanto è importante avere una persona lì, portarla lì. Loro cosa fanno? Hanno questi dati, hanno le persone dentro, sanno che lì possono sfruttare e mantenerli, fai finta quelli che hanno fatto un abbonamento di prova, poi si vedono questo 80% eccetera, e poi il fatto di poter raggiungere più nicchie. Loro hanno avuto questa particolarità, perché da quei dati, cioè su Netflix, al di là delle serie più note che noi conosciamo, ci sono delle serie più diverse, non lo so, il veterinario, oppure non so, la corsa campestre, sto buttando a caso, ma è per capirci, perché loro hanno capito che magari c'è qualcuno che forse ha scritto quella richiesta lì, ha scritto veterinario, ha scritto qualcos'altro, allora loro valutano su quei dati, dici, caspita, c'è un numero di queste persone interessate a questo tipo di fiction, probabilmente li investono in queste serie televisive e hanno un'altra nicchia, cioè vanno a coprire queste piccole nicchie, quindi la persona si sente ascoltata e loro fanno una distribuzione che prima era impensabile. Cioè se tu vai a vedere la Rai, per dire, che fa una produzione che piacerà alla maggior parte e rimangono scontenti il 40% di persone, però il 50% l'abbiamo passato, chi se ne frega, siamo in maggioranza. Loro invece no, probabilmente hanno quelli più noti, ma hanno anche gli altri piccoli e vanno a prendere i loro dati che hanno e li guardano con attenzione.
Perché uno dei concetti più importanti che ha portato internet, diciamo, che ha fatto sì che si superassero una serie di barriere che prima era impensabile fare, è proprio la coda lunga, cioè il concetto di coda lunga.
Esatto.
E questo è fondamentale, e l'esempio è molto semplice, cioè se tu che ci stai ascoltando immagini lo scaffale di un negozio, tu immagini di avere un negozio che vende DVD, ecco, che noleggia film, no? Immagina di tornare indietro nel tempo, hai uno scaffale di 2 metri, giusto per fare un esempio, uno scaffale largo 2 metri dove puoi mettere dei DVD. allora sei costretto a fare una selezione, devi per forza di cosa mettere solo quei DVD, quei titoli che sai che in qualche modo venderai, e quindi escluderai probabilmente l'80%, se non di più, il 90% di tutti quegli altri DVD che sono stati prodotti e che mai arriveranno sul tuo scaffale. Ma se il tuo scaffale fosse lungo all'infinito, come tutto sommato è quello che accade grazie a internet, allora puoi andare a mettere qualsiasi tipo di DVD. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu non solo venderai quel grande pacco di DVD e quindi di produzioni che sono quelli che ti fanno vendere di più, ma riuscirai a raggiungere in coda lunga tutta una serie di persone che non avrebbero mai comprato da te e che ora vengono a comprare quelle produzioni molto particolari, e che se tu vai a sommare tutta questa infinità di gente, vai a vedere che questa somma di in coda lunga di tante piccole persone che comprano prodotti di nicchia, se li vai a sommare probabilmente, anzi quasi sicuramente, superi la somma dei grandi, le grandi produzioni. Questo è il grande segreto della coda lunga, sulla quale poi punta anche Amazon quando ti fa pubblicare il libro e dici: ma quello mi fa pubblicare un libro, io vendo soltanto 10 copie, che vantaggio ha Amazon a farmi vendere solo 10 copie? Ma 10 copie moltiplicato un milione di persone che fa la stessa cosa come te ha venduto 10 milioni di libri. E questo è la grande potenza di internet, la grande potenza della coda lunga è proprio questo qui. E Netflix ha questa grande forza, cioè la forza della coda lunga. E quindi tra gli elementi di successo sicuramente le produzioni locali, e ne abbiamo parlato, quindi la penetrazione in questi nuovi paesi, la velocità con la quale riesce poi con le sue produzioni supera tutta una serie di licenze che sarebbero una seccatura, perché quando tu vai a prendere un film che magari è stato prodotto in un'altra parte, in un paese lo puoi mettere, in un altro no, invece se lo produci tu lo metto sulla mia piattaforma e chi se ne frega. Ma la cosa molto, molto importante, l'abbiamo detto all'inizio, secondo me, è proprio quello di avere già un pubblico. Quindi quando, e su questo magari Giuseppe la tua opinione mi interessa, quando viene prodotto un film, no? Io produco un film, poi lo metto sul mercato e cerco un pubblico. Cioè posso dire, vabbè, se è un film comico, bene o male, so che c'è un certo pubblico, se è un film storico c'è un certo pubblico, un film d'azione c'è un certo pubblico, ma in ogni caso devo andare a intercettare un pubblico. Ma quando invece io prendo un film e lo metto dentro Netflix, già c'è un pubblico, cioè già c'è, già lì, già pagato. È come dire, già ho un cinema pieno di gente che sta soltanto aspettando che si accenda il proiettore e inizi un film. Ecco perché ora grandi attori che prima restavano fuori da Supercar, Chip, Six Files e così via, ora invece stanno entrando non solo nelle serie TV, qualche volta si è visto, ma stanno producendo i propri film insieme a Netflix per stare all'interno della piattaforma Netflix e non passano neanche nei grandi circuiti cinematografici.
Ma guarda, qui hai già detto quello che bisognava dire, perché alla fine cosa succede? Non dovremmo in teoria mettere un film sul mercato senza sapere se ci fosse, se c'è, se ci sarà un pubblico. E dobbiamo avere una sorta di ricerca, dobbiamo fare una ricerca. Se ragionassimo in termini di marketing, se vuoi farmi litigare con la produzione cinematografica italiana, possiamo anche farlo. Però no, perché in genere non è che succeda sempre così. Infatti, quando andate al cinema, c'è scritto in fondo: questo film è stato realizzato in grazie ai fondi di mia sorella, mio fratello e suo cugino. No, nel senso, lo dico in senso buono del termine, perché giustamente ci deve essere il cinema, deve essere mantenuto, eccetera. Però lì non rispondono sempre a una logica vera e propria di marketing. Invece, secondo me, Netflix lo fa. Lo fa perché, come dicevamo prima, hanno un pubblico lì, come tu facevi l'esempio delle sale. Loro sanno che nel loro cinema è un multisala, il cinema di Netflix, è un multisala con 8, 10, 12 sale, e hanno capito che già hanno 12 sale separate, dove c'è persone che preferiscono i gialli, il thriller, la fiction che parla del campeggio, che ne so, quella dell'avventura. Sanno già che hanno delle persone lì. In base al numero che hanno, vedranno che hanno 40-50 persone, è soltanto un esempio, che ne hanno molte di più. Allora a quel punto dico, se la sala thriller è piena già di 200 persone, hai voglia di poter creare, di produrre contenuti per quel tipo di pubblico, perché tanto sono lì pronti. Anzi, devo fare in modo che quando finisce il film e non ce ne sono più, devo far sì che loro magari vanno a prendersi dei popcorn, ma non li faccio uscire dalla sala, li devo tenere dentro, perché è importante per me avere quella persona che vada a rinnovare il suo abbonamento mensile. Quindi per loro è anche un approccio costante alla produzione costante appunto di contenuti in linea con il pubblico che hanno.
E questo lo riescono a fare, come dicevi tu giustamente all'inizio, grazie a quel favoloso algoritmo che hanno dentro. Quindi per declinare questa cosa alle persone che ci stanno ascoltando, a noi e così via, bisogna ascoltare il nostro pubblico, capire il nostro pubblico che cosa vuole. Quindi a volte basta semplicemente fare una domanda, a volte basta semplicemente mandare una mail e dire cosa volete. Sembra banale sta cosa, ma invece è molto importante cercare di capire effettivamente il nostro pubblico cosa vuole, analizzare i dati. C'è gente che ancora non c'ha analytics sul proprio sito internet, che ancora non va all'interno degli insight di Facebook della propria pagina e vede effettivamente le persone cosa leggono, cosa vedono, quali sono i post più visti, e non si chiedono perché quel post è stato più visto rispetto ad altri, perché c'è stata un'interazione su un post di più rispetto a un altro, e se comunque c'è stata interazione, questa interazione che cosa ha prodotto? Cioè mi ha prodotto un traffico sul mio sito internet, mi ha prodotto una vendita, oppure mi ha prodotto quello che poi è la mia aspettativa, cioè quello che io vorrei, non so, un'iscrizione alla newsletter, il download di un file, una telefonata. Cioè se noi non andiamo a misurare, se non prendiamo l'abitudine di misurare quello che facciamo, no? A volte, giusto per allargarci, apro un po' popcorno veloce e poi lo richiudo subito, ma a volte si parla degli influencer. Ok, questo influencer che abbiamo coinvolto ha messo un post su Instagram e ha fatto tot like e così via, bene, ma poi cosa si è trasformato questo? Quante persone sono venute sul mio sito e-commerce, se c'è un sito e-commerce collegato, oppure quante persone sono entrate nel mio negozio e hanno acquistato realmente? Quindi qual è il ritorno sull'investimento che realmente ho avuto? Altrimenti rimane soltanto, sono soltanto vanità, cioè nel senso che sta lì, ok, ho fatto 100 like in più, però poi non mi ha prodotto niente. Netflix questo non lo fa, cioè Netflix non si accontenta di dire tante persone hanno messo un like, sta lì veramente a contare, a vedere effettivamente come trasformare in business tutti questi dati. Quindi tornando un'altra volta all'analisi di marketing, abbiamo detto che sicuramente ci sono una serie di elementi, la produzione, quindi ormai questo catalogo variegato che ti permette, e torniamo un'altra volta sulla personalizzazione, permette di crearti il tuo palinsesto, quindi ognuno crea il suo palinsesto, se lo vede all'orario che vuole rispetto alla televisione di un tempo che stavi lì o ti vedevi il film di quell'ora oppure lo perdevi. Ora puoi personalizzare, e quindi anche questa è una cosa che noi possiamo portare nella nostra esperienza, cioè la personalizzazione, il one to one, cercare di dare a ogni singolo nostro cliente un'esperienza personale, e questo lo possiamo fare grazie a tantissimi software di marketing automation che sono a disposizione. È inutile che faccio i nomi, si va su internet, cerca marketing automation, c'è tantissima roba. Noi in agenzia questo facciamo, cioè cerchiamo di creare soluzioni di marketing automation. Quindi cosa vuol dire? Cercare di creare esperienze personali per le persone, cercare di capire quali sono le esigenze di quella singola persona. Se ad esempio una persona visita certe pagine del tuo sito e non altre, vuol dire che è più interessato a quella sezione e non un'altra. Se visita la sezione che ne so, dei mouse del tuo sito e non quelle delle penne, è inutile che gli mandi le offerte delle penne, mandagli solo le offerte dei mouse, perché le offerte delle penne non solo gli stai mandando una cosa che non gli serve, ma probabilmente quello si cancellerà dalla tua newsletter e tu perderai anche la possibilità di mandargli l'offerta del mouse che poi probabilmente avrebbe comprato. Quindi questo è molto interessante, cioè molto importante come fattore chiave, quello di personalizzare, no Giuseppe?
Assolutamente sì. Pensavo ad altre cose che sulla semplificazione, per dire anche loro nel rendere fruibile i contenuti, sono anche lì che lavorano molto, cioè l'ascolto viene declinato anche in quella circostanza. Se noi pensiamo anche all'app di Netflix, è ben progettata alla fine, poi ci sarà qualcuno che si lamenterà sempre, quello è impossibile non averlo. Però anche lì, rispetto ad altre piattaforme, anche se non ci sono piattaforme di livello come Netflix, intendo come popolarità, lì sono molto veloci e pratico anche un ragionamento che potremmo fare. I nostri contenuti, i prodotti che stiamo vendendo, qualsiasi cosa noi stiamo realizzando, è facile e pratica da raggiungere dal nostro potenziale cliente? Perché questo dovremmo porcela come domanda, perché spesso ci sono delle cose che noi non vendiamo, non sapendo il perché quella cosa non è accaduta, non si sia avvicinata ai nostri servizi, eccetera, e continuiamo a migliorare il nostro servizio. Pensiamo che il nostro servizio, che sia il prodotto, il contenuto che stiamo creando non è valido, e allora andiamo a modificare il contenuto, continuiamo al punto anche di rovinarlo per i tentativi che facciamo. E invece non era quello, ma era soltanto il modo come le persone potessero accedere a quel contenuto. Detto in parole povere, potrebbe essere il sito, come l'app o come qualsiasi altra cosa, come un corso di formazione, come parlare in pubblico. Lo stesso argomento raccontato da uno capace di parlare in pubblico, da uno invece che sembra una mummia impacchettata, chiaramente la differenza c'è, i contenuti però sono uguali.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, la semplificazione, loro sono stati bravi, ma anche nelle fasce di prezzo. Cioè non è che hanno creato 15 fasce di prezzo con un miliardo di cose differenti, ne hanno fatte tre. Cioè hanno fatto tre semplici fasce di prezzo, base, premium, non mi ricordo che, tre fasce di prezzo, punto. Cioè queste sono le cose. Poi hanno fatto un prezzo basso proprio per entrare, ti danno la possibilità di provare. Cioè prova il mio prodotto per un mese, vedi se ti piace. Anche questo è una cosa importante, no? Il try to buy, cioè prova, dai la possibilità al tuo cliente, se possibile, di provare il tuo servizio, di provare il tuo prodotto e vedere poi se effettivamente funziona. Quindi anche questa è un'altra cosa importante, quindi punta sulla persona, cioè punta sul capitale umano, punta quindi sulle persone e non sul prodotto. Linguaggio, usa, ascolta, no? Il linguaggio, cerca di essere flessibile, di capire e di riuscire a parlare al tuo cliente, di ascoltarlo e così via. Semplifica i tuoi prezzi, non fare fasce 10.000 fasce di prezzo diverse, no? Come quando vai in quei ristoranti e vedi 100 pagine di menù e 8.000, cioè troppa scelta, nessuna scelta. Questa. E poi un'altra cosa importante, a volte le persone sopravvalutano quello che si può fare in 3 mesi e sottovalutano quello che si può fare in 12. Cioè Netflix è nata nel 1997, ha avuto successo negli ultimi anni, non ha avuto successo immediatamente, cioè avrà faticato anche lei, anche noi dobbiamo a volte darci il tempo per fare le cose. Comunque, per andare alla fine di questa puntata, che ormai siamo agli sgoccioli, siamo quasi al riepilogo di Giuseppe Fra, ma non l'ho ancora lanciato, quindi
ma
non,
l'hai
non
fatto già
ancora,
tu, attenzione. Mi sei da dire, cioè, ho quasi fatto, hai rubato il posto.
Ma non, vabbè, ma non è l'altezza del tuo repilogo. Quindi abbiamo detto prodotto, prezzo, distribuzione decentralizzata, semplificazione, se ne rende tutto più facile, ma questo l'hai detto anche tu con l'app, ma loro già erano partiti con la semplificazione dai DVD, che potevi prenderne quanti ne volevi, tanto comunque te eri abbonato e così via. La comunicazione, l'abbiamo detto all'inizio, no? Quello di declinare tutti i vari, ma direi che a questo punto ci sta benissimo un Ladies and Gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Ed eccoci qui con il super riepilogo atteso da tutto il mondo dei podcaster, perché poi arriva subito a breve da una puntata in cui abbiamo parlato anche di Nutella Biscuits, la pronuncia preferita da Massimo Petrucci. Però
Biscuits.
Biscuits, perché abbiamo detto, senti, ma i biscotti ce li abbiamo, siamo riusciti a ottenerli, ma per vederli cosa facciamo? Per gustarceli al meglio. Benissimo, sediamoci e guardiamo Netflix. E allora lì, tra una fiction e l'altra, ci siamo anche detti, ma insomma, cosa ci sarà dietro Netflix? E siamo andati a vedere un po', a ripercorrere quello che è stata la strada verso il successo attuale di Netflix. Abbiamo centrato il primo punto, che è la semplificazione, partendo da quella che era l'affitto di DVD, che poi diventa una cosa molto semplificata rispetto a quelli che erano i concorrenti, ne cito uno, giusto che ne abbiamo parlato, Blockbuster, per cercare di rendere più facile, più semplice l'azienda, la distribuzione di queste DVD, e di riflesso anche le persone che si avvicinano al tuo servizio, al tuo prodotto, sono più facilitati. E poi, che cosa abbiamo detto? L'ascolto è fondamentale. Tanti dicono, snobbano questa cosa dicendo basta con questo ascolto, se ne parla da 30 anni, dobbiamo rinnovarci, dobbiamo fare i formatori fighi, però attenzione che l'ascolto rimane sempre un punto determinante. Infatti Netflix non fa altro che ascoltare attentamente il suo pubblico, analizza i dati che ha a suo vantaggio, tutte le persone iscritte, e cerca di fare, di ascoltare queste persone, di produrre delle fiction molto vicine a loro, di utilizzare anche delle nuove produzioni basandosi sempre su questi dati che ha a disposizione. Anche quando parlano, quando rispondono, quando il pubblico li avvicina attraverso i social, utilizzano una voce molto amichevole, una persona ha l'impressione di parlare con il suo amico, ma non con un'azienda tutta così distante, fredda, e invece sono sempre lì, pronti anche a fare delle battute. E poi ritorna anche il discorso della semplificazione, ma il prodotto, i prezzi, la semplificazione a partire, come abbiamo detto, dai DVD, ma di recente anche l'app ben progettata, semplificata, affinché le persone con un gioco da ragazzi possano accedere alle singole fiction. E in più i prezzi, diceva anche Massimo, il discorso dei prezzi, Netflix non ti dà un sacco di possibilità di prezzo, ma non lo fa per cattiveria, lo fa per renderti semplice la tua esperienza, te ne dà tre, basta. E questo, visto che non l'abbiamo detto in puntata, ma approfitto ora, il nostro caro cervello si stanca quando vede troppe cose, troppa confusione, però con poche cose gli rendi la vita più facile e non ha paura di sbagliare. Scelgo uno, scelgo due, scelgo tre. Insomma, alla fine quello che diciamo, che noi dobbiamo essere sempre così attenti a coloro che ci scrivono, ai nostri utenti, produrre contenuti e avere quell'approccio anche creativo, innovativo e di test continuo, e pubblicare continuamente dei contenuti che avvicinano il nostro utente.
Fantastico. Allora, se hai domande e ci vuoi dire qual è la tua serie preferita su Netflix, vieni su Facebook nel gruppo Mai Dire 30 Minuti di Marketing Podcast e lascia lì la tua domanda, ci racconti qual è la tua serie preferita. A me ad esempio è piaciuto tantissimo Mad Men e anche Downton Abbey.
Sì, lo confesso. Che cos'è? Non lo so.
Downton Abbey è proprio la serie più semplice, più romantica probabilmente che ci sta. Vabbè, insomma, mi sono piaciute entrambe, poi ce ne sono delle altre. Bene, detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi link a video, libri e a molte altre risorse.